Sì, grazie, buonasera a tutti e grazie a Dagnarti per questo invito. Io appunto vi racconterò la mia esperienza e cercherò anche di essere breve perché confido in un bel dibattito alla fine, visto che anche gli interventi prima del mio sono stati molto interessanti. Anzitutto volevo chiedere: quanti di voi hanno il master in area critica in una delle sue qualsiasi declinazioni? Vabbè, dai, pensavo anche peggio. Ok, allora, premessa: quando ho scelto di frequentare il master, io già lavoravo in terapia intensiva. Tra l'altro, appunto, a terapia intensiva del Policlinico di Milano, che è anche un centro d'eccellenza a livello europeo. Quindi diciamo che un'impronta su una metodologia dell'assistenza in area critica più o meno già ce l'avevo come scuola, diciamo. Poi ero in possesso della laurea magistrale, laurea magistrale che è stato anche quello un bellissimo percorso, ma appunto caratterizzato da un approfondimento di materie sulla ricerca, la formazione e il management, ma di clinica di assistenza qua non si era mai parlato e qui questa cosa io un po' la soffrivo. E avevo un contratto a tempo indeterminato, quindi fondamentalmente non è che mi servisse un altro pezzo di carta per andare in giro a fare i concorsi. E poi potremmo aggiungere non è che avessi tempo da perdere, da dire non so cosa fare, ma iscriviamoci a qualcos'altro. Allora chi me l'ha fatto fare, no? Perché sicuramente dopo la premessa uno dice: ma perché allora ti sei dovuto iscrivere al master? E io ve lo dico proprio francamente, io avevo la necessità di sentirmi specialista, uno specialista nell'area critica, uno specialista che ha approfondito le sue competenze in un'area che a me è sempre piaciuta. Io non so voi perché siate capitati in terapia intensiva, in pronto soccorso, ma io avevo cucito la stemma dell'ambulanza del mio paese sulla blusa dell'asilo. E a me sta cosa è sempre piaciuta e avevo bisogno di approfondirla. Cosa significa però, secondo me, e mi auguro anche secondo voi, essere infermieri specialisti? Vuol dire avere una visione globale di che cosa sia l'area critica, dove per area critica nella mia testa c'è la definizione Agnarti di metà degli anni Ottanta, che non è il mio piccolo repartino, il mio posto dove faccio quattro CPAP o la mia ambulanza, ma è una situazione, un contesto, un qualcosa di più grande. Fare esperienze in altri ospedali, ovvero modalità differenti, di vedere la gente che lavora. Secondo me una delle cose più belle della specialità dei medici è che ogni 6 mesi, ogni anno cambiano posto, cambiano reparto e questo continuare a girare, che non necessariamente poi sono più bravi negli altri reparti, ma per carità, ma se ne vedono fare di ogni. Il punto è il doversi per forza confrontare con altre modalità di lavoro, con un altro approccio al paziente. E questa cosa è fantastica. Ma se non giri. E ora uno non è che può cambiare posto di lavoro ogni 6 mesi, ogni anno, perché c'è il gusto di vedere come lavorano nelle altre situazioni, in altri ospedali. Poi appartenere ad una rete di professionisti. Io credo che per un infermiere specialista sia mandatorio l'appartenere a un'associazione che lo rappresenti sul territorio italiano. È per me inammissibile non partecipare all'Agnarti come infermiere specializzato in area critica. Altro punto. Non necessariamente, cioè c'è già l'Agnarti a livello italiano, ma fare gruppo con gli altri vuole anche dire che tra terapie intensive del mio reparto, tra reparti di area critica del mio ospedale, ci si può confrontare. O magari su ospedali che trattano tipologie di pazienti simili. E allora quindi anche se non è su scala italiana, ma si può benissimo fare anche tra 2 o 3 ospedali questo confronto tra colleghi. Possedere competenze specialistiche riconosciute. E qui, vabbè, si accende la miccia, si accende tutto anche il dibattito che c'è stato, soprattutto direi l'anno scorso, però per forza, Cioè, fare un percorso avanzato non ci si può fermare alla competenza di base. Sviluppare progetti di ricerca vuol dire che io parto dalla clinica, parto da dei problemi veri, mi pongo dei dubbi e assieme appunto a questa rete si cerca in qualche modo di venirne a una, di analizzare il fenomeno. Ecco perché è importante il confronto, perché magari quell'altro reparto, quell'altro ospedale aveva avuto precedentemente lo stesso problema e è riuscito a risolverlo in questo modo. Poi non è che posso avere una rete con tutti gli ospedali, le terapie intensive, i pronto soccorso d'Italia. Cosa faccio? Consulto la letteratura. Quindi non solo faccio dei progetti di ricerca, ma li faccio anche conoscere agli altri. Poi, sempre perché ogni tanto parto un po' per i miei voli pindarici, io spero sempre che ci sia un riconoscimento economico maggiore. Non è pensabile nel 2017 che l'operaio prenda X e l'operaio specializzato prenda Y, ma gli infermieri prendono sempre X. Questo è un altro problema, a mio avviso, inammissibile, però vabbè. A quale master iscrivermi? Perché allora, fatta questa premessa, mi sono detto, boh, dove vai a finire? Primo punto, online versus master con frequenza tradizionale. Scelgo un'università e a giorni prefissati nel mese frequento le lezioni. E il primo è più comodo, perché facciamo i turni, magari arrivo a casa la sera, accendo il computer. Io più o meno, intanto che preparo la cena o mangio, sento qualcuno che parla, però insomma, secondo me la modalità di confronto vis-à-vis, il vedere le persone che ti insegnano, soprattutto su un'area come l'area critica, è importante, perché non è un FAD o un corso di approfondimento in qualcosa, ma un minimo. Prima si parlava anche di simulazione, di toccare con mano, come faccio a distanza a fare ciò, a creare una simulazione reale. Chi sono i docenti? Altro punto principale, come faccio a scegliere qual è il master? Perché di venditori di fumo siamo pieni. Qua tutti si improvvisano specialisti in qualcosa e vendono delle cose che sono delle bufale allucinanti. Cioè io scelgo dove andare a frequentare in base del core curriculum di questi professori. E il mio professore, se mi vende l'area critica, deve averla vissuta sulla sua pelle. Il mio professore, che mi sta insegnando l'area critica, non può non pubblicare in area critica, perché altrimenti è l'ennesimo venditore di fumo. Poi, l'altro punto è come si possono trattare tutti i contenuti in un anno. Ora, io l'ho fatto in un anno e mezzo e già era un bel problema. Quelli, io non so come facciano, in manco un anno accademico, trattano dal territorio a chissà che cosa della sala operatoria e il tutto sembra esaustivo, esauriente. Ma io anche qua non sono troppo d'accordo. Dall'altra però, invito anche a non settorializzare troppo, perché se poi creiamo il master del master del master, non ce la caviamo più e soprattutto il grosso rischio è di perdere la visione completa, la visione globale sulla persona. Quindi bisogna sempre anche trovare un po' una via di mezzo tra queste due cose. Io alla fine della fiera mi sono iscritto al Master in Scienze Infermieristiche di Anestesia e Terapia Intensiva dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. E questo è un po' il mio bilancio, poi tirate anche voi le conclusioni. Ho effettuato un tirocinio in sala operatoria, trasporti protetti, il MET, non so voi come lo chiamiate, il Medical Emergency Team, il Rapid Response Team, ok, la squadra di emergenza intraospedaliera. E poi ho frequentato terapia intensiva generale, cardiochirurgica, neurochirurgica e pediatrica, ospedale Milano, Monza, Bergamo e Lecco. Eh sì, ho girato, sì, ma era proprio quello il mio obiettivo. Poi, un confronto costante con compagni di corso, sia in aula che ospedale. Bello perché si sono creati dei bei rapporti, alcuni di questi compagni sono qui anche oggi, che poi sono diventati amici. Confronto con docenti di altre università, che fa sempre parte di questa visione d'insieme, no? Del guardare un po' fuori dalla porta. E devo dire che mi è piaciuto avere docenti dell'Università di Milano, università e ospedale. di Milano, Firenze, Perugia, Parma e Udine per stare sul territorio italiano. Ma quanto è bello fare anche un'esperienza che abbiamo fatto di medical humanities, di confronto anche etico, quindi tutto il discorso che facevamo prima, non solo tecnico, ma anche l'andare dove, il parlare di fine vita in terapia intensiva, di fine vita in area critica, io l'ho trovato meraviglioso. E questi non sono stati venditori di fumo. Io guardando a loro non mi sono sentito solo perché ho proprio pensato che allora fosse possibile, partendo dalla clinica, fare grandi cose e non lasciare ai soloni di chissà che cosa di risolvere i problemi che invece abbiamo a casa nostra. Maggior comprensione del lavoro quotidiano di base specialistico richiama un po' le competenze. Non faccio delle cose, non istubo perché ho visto che faceva così il collega anziano, quell'altro davanti a me ha fatto così prima, il medico faceva così, qui va di moda far così. No, c'è dietro una comprensione su questo. Il monitoraggio emodinamico avanzato si fa in un certo modo. La mobilizzazione precoce del paziente è ragionata e si fa realmente. L'applicazione e le ABCDF bundle non sono un qualcosa che deve rimanere qui nelle slide di sto congresso, ma deve essere applicato. E io qui non posso non vedere una competenza specialistica. Il reperimento eco-assistito dei vasi tramite eco, anche questo è importante. E queste sono tutte competenze che pian pianino abbiamo fatto. Poi, sul discorso elaborato finale, le tesine del master, come vengono chiamate, abbiamo fatto questo lavoro con anche altri compagni, Quality of Life, Adult Survivors After Extracorporeal Membrane Oxygenation, che attualmente è in pubblicazione su Dimension on Critical Care Nursing. Segue quel discorso di rete. Ecco, su questo discorso di rete, negli altri colleghi di centri ECMO, si è pensato, ma questo problema del cavo orale, a volte sanguina, a volte non sanguina, voi cosa avete, che casistica avete? Ci si è messi insieme, ci si è confrontati, e qua un altro lavoro, Bleeding During Oral Care in ECMO Patients, anche questo in press su Australian Critical Care. Lo stipendio, come vedete anche dal pollice abbassato, in questi 2 o 3 anni non è cambiato di niente. Ma io concluderei veramente affermando che non puoi rimanere te stesso mentre studi perché stai già cambiando. Questo è un concetto fondamentale. Sto master, il master in generale, qualsiasi corso voi decidiate di fare, già il fatto che tu ti rimetta in gioco ti apre di più la mente e qualcosa ti insegna. E niente, io vi ringrazio di nuovo per l'attenzione e anche grazie ancora a Niarti per l'invito.
Bene.